Diciamo, una cosa che vorrei specificare prima di tutto è che il fatto che le due teorie che vi propongo e che trovate anche nel libro di Sennett si susseguano non significa che ci sia stata una sostituzione, ovvero sia, non è che dobbiamo pensare che il taylorismo era della prima metà del secondo, del XX secolo e poi ci sono state le risorse umane e quindi tutto va bene. È soltanto un problema di successione temporale nel concepimento delle teorie. Dopodiché il fatto che oggi la grandissima parte delle aziende continui ad adottare delle strategie tayloristiche è da tenere a mente. Anche perché se voi sentite date un'occhiata agli organigrammi e alle organizzazioni attuali delle aziende, trovate regolarmente delle divisioni o degli uffici che si occupano di risorse umane. E quindi immaginereste che facciano capo a una filosofia che ha a che fare con le risorse umane e quindi con tutto quello che vedremo del toyotismo. Però poi di fatto questi invece fanno esattamente quello che facevano prima, ovvero sia si comportano in modo taylorista, per cui il nome è risorse umane, la prassi no. Quindi questa era una cosa, scusate, il microfono mi lascia molto lo stesso. Vabbè, allora, comunque dicevamo, che quindi non pensate che perché il toyotismo viene dopo, necessariamente tutti si siano convertiti al toyotismo, perché non è assolutamente così. Spesso e volentieri avviene per una questione di facciata, perché come stiamo per dire, quello che conta oggi nel mondo economico, nel mondo finanziario, è il cambiamento fine a se stesso, più che un cambiamento con un qualche tipo di schema, un qualche tipo di idea a monte, e quindi di norma vengono fatte queste, si mettono in atto queste procedure, ovvero sia si cambia tanto per cambiare. Un esempio abbastanza interessante, non so se ve l'ho fatto l'anno scorso, ha a che fare con la prassi di una grandissima multinazionale che abbiamo anche qui in Italia, che ogni 6 mesi cambia il nome a tutti i dipartimenti e riorganizza la parte interna della questione, anche se ha già preparato tutto il materiale per la vecchia. Recentemente è successo che hanno stampato tutti i biglietti da visita, tutta la carta intestata, tutte le buste, tutto quello che poteva servire per la vecchia organizzazione, e dopo 20 giorni hanno cambiato tutti i nomi e hanno buttato tutto. Perché bisognava dare un segno di discontinuità, un segno di cambiamento. Ecco. Questo in qualche modo è quello che ci racconta anche Sennett, evidentemente, no? Ovvero sì, il fatto che per un processo culturale un po' particolare noi ci troviamo in un tempo in cui il cambiamento viene valutato come valore in sé. Però non so se vi ricordate, ma l'avevamo detto anche con Simmers, è uno dei punti centrali della modernità, quello che aveva cominciato a dirci agli inizi del Novecento, Simmers, dicendo appunto che c'era una nuova situazione in cui la vita tende a ribellarsi contro le forme. Non so se abbiamo parlato di questa cosa. Ne sapete qualcosa? Buio totale? Fantastico. Ah, diciamo che però un minimo d'attacco ci vorrebbe, anche perché, se ci pensate un attimo, il problema della vita e della forma ha moltissimo a che fare con quello che abbiamo detto del velo di Maya. So che sono 9 le mattine, però fate un piccolo sforzo. Attiviamoci. In che senso? Nel senso che ci dice Simmel che la vita, ovvero sia l'immediatezza del vivere, noi non riusciamo a percepirla in quanto tale, ma la riusciamo a percepire soltanto attraverso l'utilizzo e il filtro di forme. Tant'è vero che noi normalmente ragioniamo a posteriori, guardiamo a posteriori, è soltanto a posteriori che riusciamo a suddividere ciò che ci è successo in fasi, in periodi, in momenti. Mentre viviamo il flusso è costante, è quasi incosciente. E quindi, che succede? Succede che c'è una costante opposizione nel nostro modo di essere tra la vita e le forme con le quali noi cerchiamo di comprendere la vita. Queste forme ovviamente le possiamo concepire in molti modi, per esempio le istituzioni sono forme, tanto per dirne una, no? A un certo punto, nel continuare a fare certi comportamenti, vi ricordate, abbiamo visto, da questa prassi di ripetizione nasce un modello di comportamento, nasce qualcosa, un sistema più comodo di altri per fare qualcosa, e questo genera a sua volta un ruolo, e questo genera a sua volta poi un'istituzione, e via discorrendo, piano piano la società si struttura, la struttura di fatto è fatta di forme. Che succede però? Che, dice Simmel, a un certo punto la vita va oltre e queste istituzioni, queste forme non sono più in grado di descriverla per com'è. ma sono quasi una fotografia scattata qualche tempo prima. E quindi vengono sostituite con altre forme, in linea di massima. Ora vedete che questo ha molto a che fare con quello che dicevamo, se l'avete capito e ve lo ricordate, del velo di Maya. Nel senso che il velo di Maya, ci diceva la saggezza orientale, è il modo attraverso il quale noi, per convenzione, dividiamo la realtà in cose maneggevoli. No, le parole, i concetti, i numeri, le misure, il metro. Tutto questo sono delle strategie attraverso le quali noi frammentiamo una realtà che di suo non è frammentaria. E vedete questo, tra l'altro, come è vicino al concetto di ecologia. No, ecologia è questo. Ecologia vuol dire discorso di una, come dire, contemporaneità, di una commistione costante, di un processo che ci vede costantemente in gioco. No? Quindi da questo punto di vista l'ecologia ha molto a che fare con la realtà oltre Maya. Allora il nostro problema, come vedete, da un punto di vista della nostra cultura, ma ci dicono gli indiani anche di tutte le culture, perché tutte le culture adottano questa strategia in un modo o nell'altro. Tutti noi abbiamo costantemente il problema di descrivere, di parlare di, anche se lo facciamo con ideogrammi, anche se lo facciamo con altri schemi grammatici, ma non è un problema. Il problema è che noi abbiamo uno scarto rispetto alla vita, la famosa distanza della coscienza. Noi siamo gli unici che possono ripensare. Tutto il resto del mondo animale pare, va nel flusso, fa parte del flusso, non ha coscienza di sé. Noi abbiamo coscienza di sé e come tali abbiamo uno scarto. Quindi la nostra storia, la storia della nostra cultura, è la storia di questo scarto, in un modo o nell'altro, di tutte le culture umane. La nostra cultura in particolare, come dire, è andata un po' oltre, come abbiamo visto, e attraverso le sue convenzioni, i suoi metri, i suoi letti di Procuste e compagnia cantante, ha creato tutta una serie di convenzioni tecniche, precise, attente alla misurazione e via discorrendo. Però questo comunque non toglie che noi continuiamo a vivere questo scarto. No? Abbiamo costantemente un problema di rapporto tra vita e forma. Allora Simmel ci dice che nella modernità il problema del rapporto tra vita e forma è diverso dal solito, nel senso che prima la dinamica delle forme era che una forma si esauriva e veniva sostituita da un'altra forma, lentamente, una più adatta, no? Un po' come le famose ellissi di Pareto. Se vi ricordate che succede, c'è un'ellisse che poi piano piano non è più quella che dovrebbe esserci, attraverso una serie di processi questa ellisse viene sostituita da un'altra. La forma più o meno funzionava uguale. Allora la forma concepita e creatasi in un momento storico va bene per quel momento storico, poi man mano che si va avanti ci si accorge che non è più adatta. Se noi applichiamo questo tipo di ragionamento alla realtà di oggi, vediamo per esempio che questo funziona per la scuola, no? Noi oggi stiamo testimoniando più o meno in tutto il mondo occidentale un problema con l'educazione. Non sappiamo più cosa dovrebbe fare l'educazione, cosa dovrebbe insegnare. Ecco, perché l'istituzione scolastica andava bene, no? 100 anni fa, 80 anni fa, ma non è più adatta al sapere di oggi, non ha più gli strumenti, non è più in grado di seguire le nuove tecnologie, non ci si trova, perché è una forma vecchia, quindi necessiterebbe di essere sostituita. Dov'è il problema però, ci dice Simmel? Che oggi noi tendiamo a voler abrogare le forme, non a sostituirle con altre, perché le forme le viviamo come una costrizione. E siccome, come trovate nel libro di Zen scritto chiaramente, noi oggi riteniamo che il cambiamento sia uno strumento per raggiungere la libertà, no? E nell'individualismo occidentale abbiamo deciso che il valore supremo dell'individuo è la libertà e l'autonomia, allora va da sé che ogni forma viene da noi vissuta come una costrizione, un blocco, un impedimento, un qualcosa che non ci fa essere ciò che vorremmo, o ci fa essere meno di ciò che potremmo, se vogliamo articolarla un po' diversamente. Qual è il problema però? Che se pensate a quello che abbiamo detto ieri, questo discorso è un discorso che sposa l'opposizione alla routine di cui parlavamo con Smith, no? Perché il cambiamento senza nessun tipo di sostituzione di forma di fatto è un'abrogazione assoluta della routine, no? La routine e la forma da questo punto di vista sono vicine, perché è la routine che genera la forma, no? La forma è una routine consolidata in qualche misura, come il vostro essere fare gli studenti oggi, è una prassi, è qualcosa che è stabilito, ci si iscrive, si fanno cose, si pagano cose, si studiano cose, ci si laurea, tutto già scritto, già detto, è una forma, evidentemente, no? Però nel discorso culturale corrente questa cosa non va, questa cosa è sbagliata, perché noi abbiamo deciso nella nostra rivolta contro la routine, come dice appunto Sennett, che il cambiamento in sé è un valore, non un cambiamento mirato a qualcosa. Prima si cambiava per andare da qualche altra parte, quindi per sostituire una forma con un'altra. Noi oggi cambiamo per il fatto di cambiare, senza avere le idee molto chiare su che cosa diavolo viene fuori dopo. Tant'è vero, e qui c'è uno dei paradossi interessanti dell'organizzazione contemporanea, che vi dice Sennett, dati alla mano, perché non so se avete notato, ma dovrebbero esserci delle tabelle abbastanza chiare ed esplicative in fondo al libro, ci dice che ormai se ne sono accorti tutti che questi cambiamenti e questi re-engineering, queste re-ingegnerizzazioni delle aziende non portano i frutti attesi. Perché una cosa è progettarla a tavolino, come avremmo detto ormai milioni di volte, una cosa è poi farla, perché nella prassi le cose non funzionano. Allora, ci dice Sennett, ci sono una serie di strategie che vengono messe ormai in campo in modo consolidato, paradossalmente, quindi abbiamo un consolidarsi dell'anti-istituzionale, che è divertente se ci pensate, ma vengono messe in campo queste strategie appunto, che sono delle strategie di riaggregazione e ridefinizione delle strutture, delle organizzazioni, in particolare delle aziende. Una sulla quale mi richiamava l'attenzione la vostra collega è il delayering, viene chiamato, che sarebbe in italiano destratificazione. E che cosa significa? Significa che ai manager vengono assegnati più compiti di quelli che avevano prima, quindi di fatto si saltano, si annullano degli stadi gerarchici, no? Il manager prima gestiva uno o due settori, poi si trova a gestirne tre o quattro. Quindi di fatto la cosa si semplifica, perché tutte le responsabilità vanno a far capo una persona sola invece che tre o quattro persone. Però questi sono tutti uomini, continuano a essere uomini, e l'uomo oltre un certo tipo di carico non va. Questo è il problema. Nella nostra cultura attuale il carico che viene posto sui singoli è costantemente crescente. Cioè quello che viene richiesto al singolo è sempre di più. E questo per effetto di queste semplificazioni, perché? Perché da un certo punto di vista, no, la domanda che pone Sennett è molto interessante da questo punto di vista, cioè perché facciamo questi cambiamenti se il cambiamento abbiamo visto che tutto sommato non è questa grossa idea, se non c'è l'incremento di produttività, se ci sono delle distorsioni funzionali, se le cose non vanno più come prima, se l'azienda non si riprende spesso e volentieri ma va allo sfascio, perché noi continuiamo imperterriti a fare queste ingegnerie, perché continuiamo a fare questi, a pagare fior di milioni i manager, no, di cui abbiamo parlato poco fa, per questi capolavori organizzativi? Perché se dal punto di vista del reale non funzionano, dal punto di vista del finanziario sì. Siccome noi abbiamo riconosciuto che il cambiamento vale in sé, avrete notato, suppongo, che quando un'azienda si ristruttura, le sue quotazioni in borsa salgono, a prescindere. Perché le borse salutano con entusiasmo, no? I famosi tappano le bottiglie, come si dice, l'euforia delle borse, saluta con entusiasmo qualunque iniziativa di cambiamento, a prescindere. Non perché vada sicuramente a far del bene, anzi sappiamo numericamente che sto bene poi non lo fa, però per un qualche tipo di strano processo culturale simbolico, perché più evidentemente il lato simbolico e marginale è alle stelle, le borse reagiscono bene ai cambiamenti, reagiscono molto bene ai licenziamenti di massa, come vi ho già detto, no? Paradossalmente. Per cui di fatto questi re-engineering di cui parla il nostro Sennett sono dei processi attraverso i quali si perdono posti di lavoro costantemente, un'emorragia costante, no? In inglese lui chiama people squeezing, che è bellissimo perché dà proprio questa idea di schiacciamento del versante umano. Allora questo viene salutato con piacere dalle borse e quindi le azioni delle aziende salgono. Quelli che hanno le azioni delle borse, delle aziende, guadagnano moltissimo, no? E chi sono questi? I manager, perché hanno le stock options, perché hanno dei contingenti di azioni molto superiori agli altri, perché li pagano con le azioni, no? Quindi l'idea generale, come vedete, qui è molto divertente. L'azienda paga il manager con delle quote azionarie perché? Perché ritiene che il manager così sarà incentivato a fare andare meglio l'azienda. E fin qui non fa una piega. Però il problema dov'è? Che il manager, per far andare meglio l'azienda, attua delle procedure organizzative che nel breve fanno sì che le azioni aumentino di valore, ma nel lungo, nel medio lungo, svelenano l'azienda. Per cui il manager vende le azioni quando sono al picco e poi va via. E l'azienda va a picco. Questo succede. Il divertente del mondo finanziario di oggi è questo. Il problema, appunto, che mette piuttosto bene in luce Zen nel suo libro. Ovvero sia, non c'è una razionalità in ultima analisi. O meglio, non c'è una razionalità agganciata al reale, c'è una razionalità autoreferenziale. E questo lo vedremo proprio nella lezione prossima, perché parliamo di Luhmann, che da questo punto di vista è un autore di base per capire questo genere di discorsi. Ora, questo ci permette anche di capire altre cose del sistema economico corrente, per esempio, perché un'altra delle cose che ci dice Simmel a proposito della vita e delle forme, l'avete capito il discorso della vita e delle forme? Lei ha bisogno di un caffè. Mo non so se è soltanto un problema di vita e forma, però comunque un caffè ci starebbe a te. Va bene. Lo devo rispiegare? No? Siamo sicuri? Sì? Qualcuno vorrebbe, qualcuno non vorrebbe, forse. Un'altra due parole ce le potremmo spendere. Va bene. Allora, vediamo un po' con che parole lo possiamo dire. Allora, ci dice appunto Simmel che c'è una particolare prassi nel nostro modo di vivere, che è quella che ci permette di apprezzare il flusso della vita, non direttamente, perché non possiamo apprezzarlo direttamente, perché se fossimo direttamente al flusso della vita non avremmo coscienza. Il fatto che noi si abbia coscienza di noi stessi causa comunque uno scarto rispetto al flusso della vita. No? Il momento in cui io penso, io sono, già la vita andrà avanti. Cosa mi spiego? Quindi noi in qualche modo siamo sempre con un ritardo, no? Come se avessimo il satellite collegato con qualche seconda di differita. Già. E per capire questo flusso di vita, che di suo è troppo complesso, no? Quello è il problema, siamo sempre al discorso della complessità, se ci fate caso, il discorso della complessità ci costringe a semplificare il flusso della vita e quindi a dividerlo in piccole parti che noi riusciamo a capire. Le piccole parti in questione sono gli oggetti, sono i concetti, sono le parole, tutte queste cose di fatto, no? Sono ingannevoli, credo che ormai l'abbiate capito che le parole sono ingannevoli. Noi usiamo queste parole, poi quando andiamo a vedere bene la parola scopriamo che la parola dice tante cose. È una semplificazione, perché quando cominci a aprirla sta parola, dentro c'è di tutto. Qual è il lavoro? L'abbiamo visto, no? Cos'è il lavoro? Quale dei tanti significati che noi diamo alla parola lavoro è il lavoro? C'è? No, di fatto c'è una parola che è anche un concetto. Voi sapete da dove viene l'etimologia di concetto? Il concetto viene dal latino cum capio, ovvero sia metto insieme, raggruppo.
Cum capio.
Sì, cum capio. Metto insieme. E vuol dire che con questo strumento cognitivo io cosa faccio? Ammucchio tutta una serie di cose che mi sembrano simili. No? Come vi dicevo, la sedia, il concetto di sedia, è uno. Ma quante sedie avete visto nella vostra vita? Quanti tipi di sedia? Quanti disegni, quanti materiali, quante strutture? Quelle sono tutte sedie, ma il concetto è uno. Per cui il concetto è uno strumento, ma non c'è. No, questo per salvarlo Platone di cosa parlava? Parlava delle famose idee. Allora c'è l'idea di sedia, che è immutabile, unica, e poi tutte queste sedie con cui noi ci circondiamo, per cui ci sediamo e via discorrendo. Stesso dicasi per le eventuali vanghe, che tornano sempre bene come esempio perché rimangono impresse, ma comunque il problema è questo, ovvero sia noi attraverso questi strumenti, quindi attraverso la lingua, attraverso le misure, attraverso tutte le nostre convenzioni, non facciamo altro che cercare di rendere il flusso del reale comprensibile e gestibile. Quindi questo diciamo che è l'ultimo livello di complessità del famoso mito di Procuste, quello è il punto. Il mito di Procuste ci dice appunto che l'uomo deve pezzettare le cose perché altrimenti non le capisce, perché la nostra mente non è in grado di capire, perlomeno nel modo in cui la usiamo noi, non è in grado di capire la complessità nella sua effettiva complessità. Facciamo un piccolo secondo. Allora, questo è il problema vita-forma. Okay? Quindi ci dice Zimmer, noi per capire la vita abbiamo bisogno di forme, cioè noi la vita la apprezziamo soltanto se si dà in un qualche modo, in qualche tipo di, no? Che è la famosa sezione finita, vista in scala, è di nuovo la sezione finita di Weber, così è un modo in cui io riesco a fermarlo sto flusso, perché altrimenti il flusso non lo capisco. Queste forme per un certo lasso di tempo sono soddisfacenti, ovvero sia descrivono il flusso vitale in modo ottimale, prossimo. Ma il flusso vitale va avanti, no? Va avanti e quindi a un certo punto comincia ad aversi uno scarto. C'è la forma da una parte e c'è la vita com'è diventata da un'altra. E io ho bisogno, perlomeno avrei bisogno, di sostituire la vecchia forma con un'altra, più adatta al momento attuale. Qual è l'arcano e il grosso problema? Che non è che c'è qualcuno che è incaricato di smantellare le vecchie forme e sostituirle con quelle nuove. Le vecchie forme rimangono, perché si sono sedimentate, perché hanno generato delle istituzioni, perché hanno generato dei modi di fare, delle tradizioni, dei costumi. Quindi le vecchie forme rimangono, no? Ed è lì la tragedia di Zimmer, quando parla della tragedia della vita umana, Zimmer parla di questo, ovvero sia del fatto che noi abbiamo una dialettica costante tra vecchie forme e vita di oggi, tra forme che possono ancora andare bene e forme che non vanno più bene, e non c'è nessuno che ce lo dica, perché non è che hanno il margine viola le forme vecchie, non è che saltano all'occhio, capite? Non solo, e veniamo al motivo per cui vi sto facendo questo discorso, ma le vecchie forme diventano autoreferenziali, ovvero sia innescano dei processi di autoperpetuazione, diventano autoriferite, non sono più funzionali al benessere umano, perché inizialmente lo erano, poi diventano invece funzionali a loro stesse e quindi diventano un ostacolo serio, no? Pensate a questo discorso delle banche che abbiamo fatto fino adesso. Attualmente le banche non servono a far star meglio la società, le banche servono a far sì che le banche continuino a esistere, devolvono le loro risorse, le loro attenzioni a dinamiche interne al mondo delle banche, si danno i soldi gli uni con gli altri, danno i soldi ai propri dirigenti, ma non danno i soldi all'ambiente esterno per il quale erano state concepite. Sono una forma superata, che bada solo a se stessa. Guardate il governo, il Parlamento, la gran parte delle élite democratiche. Quando parliamo di scollamento fra politica e realtà, parliamo esattamente di questo, ovvero che la gran parte dei governi e dei parlamenti bada a se stessa e non alla nazione da cui è stata espressa. Questo l'anno prossimo lo vedrete probabilmente nella questione di Michels, non so se avete già studiato Michels, che è un altro elitista, no? Ma il buon Michels ha formulato una cosa che si chiama legge ferrea dell'oligarchia, che dice esattamente questo, in altri termini, ma comunque lo vedrete probabilmente col professor Campi. È un po' più chiara la questione delle forme a questo punto? Allora, quindi il problema qual è? Che non solo le forme sono superate e non sono più adeguate alla vita, ma impongono una serie di comportamenti, una serie di obblighi, una serie di restrizioni alla nostra vita basata sulla loro logica, capite? E questo nel mondo finanziario che vi stavo descrivendo poco fa è evidente, perché il mondo finanziario non si cura del benessere della società nella quale è immesso, no? Il mondo finanziario si cura solamente di sue dinamiche interne, perché altrimenti non ci sarebbe una possibilità di spiegazione del fatto che licenziamenti di massa vengano salutati con entusiasmo. Cioè, su quale logica sarebbe quella per la quale creare decine di migliaia di disoccupati è un'ottima idea? Se qualcuno è in grado di spiegarmelo, io sono qui. È evidente che è la logica interna al sistema finanziario. È una logica autoreferenziale, che non ha agganci all'esterno, non è ecologica da questo punto di vista, no? Crea soltanto una serie di procedure, una serie di prassi che viste con gli occhi esterni sono incomprensibili. Lo stesso modo in cui Senner ci dice le aziende si ristrutturano, ma non si capisce perché. Perché non solo in questo caso non c'è miglioramento, ma c'è peggioramento, quindi da un punto di vista sistemico è una mossa sbagliata. No? Come d'altronde, da un punto di vista sistemico, per questo non è una buona idea cancellare interamente la routine, cancellare interamente la forma. Quello che dicevamo ieri è questo, se noi prendiamo e buttiamo la routine tutta, buttiamo anche quello che di buono c'è nella routine. E nella routine c'è del buono. Giddens, che è uno degli autori, diciamo, contemporanei più importanti, ha formulato una teoria molto interessante che si chiama teoria della strutturazione, che, se ci fate caso, anche nel nome unifica, perlomeno mirerebbe a unificare la struttura dell'azione. E Giddens è uno dei teorici più acuti e più sensibili sul tema della routine, tant'è vero che lo trovate citato anche da Sennett. Scritto Giddens, sì. Anthony Giddens, attualmente direttore della London School of Economics, quindi insomma non proprio l'ultimo dei dirigenti, insomma, diciamo. Allora, quindi lui ci fa presente esattamente questo, no? Nel discorso che abbiamo fatto anche l'anno scorso dell'opposizione fra struttura e azione, noi abbiamo detto che è auspicabile che questo dualismo venga superato, che si ragioni in termini et su questa opposizione, e Giddens ci prova. I risultati non sono definitivi, però sono comunque molto interessanti, li trovate anche nel testo di sociologia dell'ambiente, perché è uno dei teorici che vengono affrontati con più attenzione per la teoria della modernità riflessiva. Però comunque al momento ne parliamo dal punto di vista, appunto, dell'importanza della routine. Quindi anche Giddens ci richiama l'attenzione sul fatto che le routine sono costitutive del nostro essere, e che quindi, per certi versi, è assurdo che la nostra cultura si scagli contro la routine con questo fervore, con questo fondamentalismo col quale noi effettivamente accogliamo tutto ciò che è ripetizione, tutto ciò che in qualche misura è tradizione, perché ripetizione e tradizione sono molto vicine anche, no? E qui ritrovate il famoso ardore degli illuministi contro la tradizione, contro le superstizioni, contro tutto quello che aveva a che fare con ciò che veniva da prima. Quindi vedete che è un tono che è già stato posto 200 o 300 anni fa e che noi continuiamo a portare avanti bellamente, con dei risultati che sono grotteschi. Però comunque il problema è esattamente questo, ovvero sia, come diavolo è possibile una cultura che nega alcuni dei suoi fondamenti? È tutto lì il problema. Una cultura che ha perso la coscienza dell'importanza di alcune sue componenti per una deriva ideologica, no? Se vi ricordate, l'abbiamo visto quando abbiamo studiato il concetto di ideologia in Dumont. Una deriva ideologica, quindi una deriva che si fonda su un sistema di valori, su un sistema di idee, su un sistema di idee forza, direbbe Dumont, quindi di grandi simboli, di grandi aspirazioni, che però non sono realistiche. È vero, o perlomeno è vero, io lo dico parlando come uno che è vissuto e nato in questo tempo, chiaramente, no? Ma è una concezione che non c'è mai stata nell'umanità, questa. È vero che poter essere flessibili, poter essere autonomi a noi fa pensare di poter essere liberi, ma è vero? Paradossalmente, domanda un po' così, cioè noi crediamo che lo sia, ma è vero? Siamo in grado di sostenere che è così? Noi siamo in grado di sostenere il contrario, se ci pensate. Abbiamo visto che l'uomo è un sistema aperto, abbiamo visto che l'uomo dipende, che l'uomo è connesso con l'ambiente, è connesso con i suoi simili, l'uomo è inserito in trame di relazioni, l'uomo è tutto tranne che indipendente e libero, perlomeno nel modo in cui noi pensiamo che si debba intendere la libertà. Quindi da una parte siamo in grado di dimostrare razionalmente una cosa, dall'altra c'è un sogno, sempre lo stesso sogno, il sogno della divinità, perché di fatto chi è che è libero e autonomo? Gli dèi, per non parlare di Dio o di maiuscola, comunque, insomma, ad ogni modo il punto è sempre quello. Evidentemente noi siamo vittime di un mito, siamo vittime di un sogno nel momento in cui ragioniamo come ragionano gli autori di cui ci parla Sennett e tutta la nostra cultura. L'idea che esista un'autonomia assoluta dell'individuo è sbagliata. Però il frutto di questa evoluzione qui, il frutto della flessibilità, il frutto della richiesta, no? Di non essere agganciati a nulla, il frutto della volontà di non avere alcun genere di limite o alcun genere di misura, che è un altro tema che abbiamo toccato più volte da questo punto di vista. E qui c'è un divertente paradosso, se ci fate caso, cioè da un certo punto di vista non vogliamo misura, da un altro punto di vista siamo assolutamente paranoici per le misure. Quindi misuriamo il tempo, misuriamo lo spazio a millesimi di millimetro, nanometri e via discorrendo, eccetera, eccetera. Abbiamo orologi che spaccano il millesimo e via discorrendo. Quindi da un certo punto di vista non facciamo altro che misurare costantemente tutto, però quando si tratta di misurare noi stessi abbiamo dei grossi problemi, abbiamo dei grossi ritegni. Quindi insomma, c'è una notevole schizofrenia di fondo nella nostra cultura da questo punto di vista. Ok, ci siamo fin qui? Più o meno? Ok. Allora, a proposito di misure e di schizofrenie, riprendiamo un momento il buon Taylor, perché dal punto di vista delle misurazioni Taylor bisogna lasciarlo perdere. Ci sono delle parole molto dure che usa Sennett nei confronti del tempo metrico, come lo chiama Taylor, ovvero sia il fatto che le misurazioni di cui abbiamo parlato ieri, quando vi dicevo che la parcellizzazione dei compiti avviene in modo scientifico, non sono misurazioni soltanto relative a come devi impugnare l'arnese, quanti gradi di rotazione devi imporre all'oggetto e via discorrendo, ma anche e soprattutto quanto tempo ci devi mettere a farlo. Trovate detto, no? Vi dirà appunto Sennett che Taylor stava lì col cronometro, manco a dirlo, a vedere quant'era il tempo minimo richiesto per mettere una lampadina dentro un portalampadina, oppure per fare una saldatura, oppure per stringere un bullone, e quello diventava il tempo di riferimento, perché è chiaro che se tu scopri che puoi stringere un bullone in 12 secondi e decidi che l'unità di base di misurazione del tuo lavoro è 10 minuti, basta fare 10 minuti fratto 12 secondi per sapere quanti bulloni tu avrai stretto nell'unità di misura. So se mi spiego. È chiaro che questo diventa molto di più di una semplice ripetizione, diventa un incubo, perché non puoi starnutire, non puoi allontanarti, non puoi far nulla.
Anche perché comunque sei... il tempo che cambi di soggetto che tu ci chiama, magari la capacità di stringerlo in 9 secondi.
Lo so, però lì dal punto di vista della misurazione, se servono 12 secondi, quelli ci devi mettere, se ci metti meno meglio, no? Però il problema qual è? Che chiaramente, come diceva l'altra collega, è soggettivo. No, qui non è, la soggettività non c'è. Se la soggettività la abolisce. Abbiamo visto che non ci sono distinzioni qualitative tra uomini. L'uomo, dal punto di vista di Taylor, è soltanto un meccanismo in carne e ossa, diciamocelo proprio così, brutalmente. Non so se avete visto Tempi moderni, qualcuno sì, perché me lo citavate l'altro giorno come film da vedere eventualmente insieme, però Tempi moderni è una satira che è appunto contro questo, no? Perché qualunque cosa tu faccia, a un certo punto vieni stritolato dalle macchine. L'idea generale è quella, tu sei diventato parte della macchina. Qui stiamo dall'altra parte rispetto a Wall-E. Wall-E è una macchina che diventa uomo, noi qui abbiamo degli uomini che diventano macchine, o perlomeno parti di macchina. Però se ci pensate, è più o meno quello che diceva Goethe. Cioè, quello che vorrei che vedeste è che il nostro procedere culturale è sempre un andare all'estremo, è sempre un mancare di misura. Quando vi dicevo ieri che secondo Goethe la cosa buona della nuova era era quella che ciascuno di noi avrebbe collaborato per fare qualcosa, di fatto parlavamo di una parcellizzazione dei compiti, ovvero io faccio questo, tu fai quello, tu fai quell'altro e tutti insieme facciamo un bel lavoro. Ma questo discorso della parcellizzazione, mano a mano che io lo esaspero, arriva a Taylor, chiaramente, no? Nel momento in cui io non curo più la qualità del risultato, ma curo la quantità del risultato, eccoci, siamo arrivati. Non è più un problema di un buon lavoro, è un problema di un tanto lavoro. E quindi io ti costringo, ti sprono, ti forzo a andare addirittura oltre i tuoi limiti, no? Ti spingo necessariamente a comportarti in modo massimizzante, perché gira gira stiamo sempre lì. C'è un problema di massimi risultati. Allora, se tu puoi stringere il bullone in 12 secondi, probabilmente la prossima volta ti chiederò di farlo in 10. E poi no. E quindi farai molti più bulloni di prima. Poi la domanda che cazzo ci dobbiamo fare con tutti questi bulloni è un altro discorso, ovviamente, però purtroppo è così, ragazzi. Il punto centrale della questione è lì. Ovvero sia, attraverso questo infame meccanismo, come definisce Sennett, attraverso questo meccanismo perverso, tutto ciò che c'era di buono nella routine viene di fatto cancellato, perché arriviamo a un'esasperazione tale, a una tale pressione sugli individui, un tale divorzio radicale tra ciò che fai e ciò che puoi pensare di fare, eccetera, eccetera, che la cosa diventa controproducente. Questo avete fatto nulla della scuola di Francoforte nelle vecchie lezioni. C'è una cosa che si chiama la dialettica dell'illuminismo, che hanno preso Adorno e Horkheimer, hanno usato spesso e volentieri, ed è di fatto una considerazione ironica, ovvero sia il fatto che di solito nel regime illuminista le cose che vengono fatte per uno scopo ne ottengono l'opposto. Questo è il punto. Allora, che succede? Che qui ci troviamo esattamente di fronte a una situazione di questo genere. E che cosa accade? Accade che questo tipo di gestione imposta all'operaio lo riduca talmente male da un punto di vista psicologico che non riesce più a star concentrato e non riesce più a seguire questi ritmi. Per cui la richiesta di una maggiore produttività esasperata porta a una minore produttività, porta a una serie di prassi da parte degli operai di opposizione a questo tipo di impostazione. Questo anche perché ci sono una serie di conseguenze di potere piuttosto significative. Perché? Vi dice Sennett che prima delle pratiche tayloristiche e soprattutto prima della fabbrica modello di Ford, quella che troverete citata appunto nel libro, il mestiere della produzione dell'auto era un mestiere artigiano. Ora, non a caso vi comunico per cronaca che il nuovo libro di Sennett si chiama L'uomo artigiano. Guarda, i casi della vita da questo punto di vista, però comunque quello poi eventualmente lo possiamo vedere. Ad ogni modo, era un mestiere artigiano in che senso? Che i maestri, i mastri, i capi mastri, quelli bravi, no? Erano praticamente liberi di assumere chi volevano, avevano una specie di, come dire, di appalto di responsabilità. E di fatto quindi la fabbrica era un insieme di officine nelle quali ognuno faceva il suo lavoro, come ai tempi di Firenze nel 1400, una famosa botteghe. Quindi era un insieme, un modo di concepire l'industria completamente diverso da questo, come vedete. Ovvero sia, il tornitore capo si sceglieva i suoi collaboratori, li assumeva, li licenziava, insegnava loro il mestiere, eccetera, eccetera, eccetera. E poi i risultati venivano assemblati e veniva fuori l'auto. Qualcuno di voi immagina che tipo di problema possa creare questo da un punto di vista di potere? Perché parliamo di potere? Perché è chiaro che nelle organizzazioni aziendali il potere è uno delle poste in gioco più importanti, no? Saprete, dinamiche sindacali. Ok, buona idea. Allora, ci dice la vostra collega che la figura del capomastro aveva una sua importanza. Di fatto il capomastro gestiva un potere, perché era lui che sapeva cosa bisognava fare. E quindi se doveva andare a fare una rivendicazione col proprietario, poteva dirgli: se non mi dai quello che ti chiedo, io me ne vado. E tu non produci più. Perché, come vedete, saper fare le cose è fonte di potere. Evidentemente. Se sei solo tu che sa fare una cosa. Questo è uno dei grimaldelli che usano quelli che oggi parlano tanto della flessibilità, no? Vi dicono: conviene a tutti perché vi verranno a cercare, un par di palle vi verranno a cercare, vengono a cercare solo quelli che sanno fare solo loro una cosa, ma tutti gli altri che invece sanno fare cose normali non viene a cercare nessuno. Quello è il bello. Sono 4-5 quelli che sono contenti della flessibilità perché sanno fare un mestiere che lo sanno solo loro. A quel punto li mettono all'altro e dice: chi offre di più, te vengo, finito. Ma se tu offri una cosa che hanno anche gli altri, dov'è la convenienza? Vuol dire soltanto che tu devi abbassare costantemente le tue richieste. Ed ecco il motivo per cui Taylor mette in piedi tutto questo ambaradam. Perché è ovvio che se tu hai un lavoratore autonomo, capace, unico, o perlomeno le cui doti sono molto particolari, quel lavoratore ha molto potere. Se tu hai un lavoratore che non sa fare niente, quel lavoratore non ha potere. Perché che cosa ti dice? Me ne vado? E tu gli dici: la porta è lì, accomodati. Tanto al costo che mi costi te ne compro un altro 5. Questo è il punto. Non è un caso che negli Stati Uniti i sindacati non è che facciano furore, no? E che ci abbiano quest'incubo del comunismo con McCarthy e tutta la compagnia cantante. È normale, perché loro hanno costruito una situazione dove tutto questo non può avere senso, perché se lo avesse salterebbe tutto il sistema. Non so se mi spiego. Cioè, svuotare le capacità dei capimastri, rendere la figura del capomastro inutile, non solo è conveniente da un punto di vista economico, e parlo solamente di un punto di vista quantitativo, evidentemente, non qualitativo, perché il capomastro ha delle richieste economiche di un certo livello, ma anche da un punto di vista di potere e di gestione della forza lavoro, perché il capomastro è in grado di fare sciopero, è in grado di bloccare il sistema, è in grado di essere il sassolino negli ingranaggi. Ma il lavoratore che non ha abilità, il lavoratore al quale tu hai insegnato a fare qualsiasi cosa, a cui hai messo in mano una pinza e gli hai detto stringi, che ti dice? Vuole qualcosa? Deve solo esserti grato del fatto che lo fai lavorare, perché che lui ci sia o non ci sia, per te è del tutto uguale, perché il lavoratore diventa fungibile. Se vi ricordate la famosa questione dei rapporti secondari, no? Che dicevamo che nel rapporto secondario non importa chi ci sia purché faccia quello che deve fare. Ecco, qui il rapporto secondario è magnificato, non c'è nessun tipo di importanza dell'individuo, della persona, della completezza della personalità e del carattere. Quello che conta sono le braccia, come dicevamo ieri, no? Cercavamo braccia e sono arrivati uomini. Il problema è che le braccia da sole non si muovono. Allora noi siamo riusciti a farlo dopo la seconda guerra mondiale con la cibernetica, con tutte le nuove macchine, con tutto quello che rende inutile il lavoratore. Il sogno già c'era, siamo riusciti a farlo soltanto a un livello di tecnologia ulteriore, perché nel frattempo non, altrimenti prima non eravamo in grado di farlo. Per cui questa fase è la fase nella quale ancora la tecnologia non è riuscita a fare ciò che avremmo voluto fare, ma di fatto lo stiamo cercando di fare attraverso gli uomini. Quindi rendiamo gli uomini meccanismi, ingranaggi, li deumanizziamo in pratica. Quindi questo è un fenomeno che trovate menzionato nel manuale con l'altra parola inglese che effettivamente è abbastanza intraducibile, the skilling, ovvero sia il contrario di quello che abbiamo detto noi di un lavoro professione. Il lavoro professione è un qualcosa che ci insegna, no? Come diceva Diderot, la ripetizione ci permette di far meglio le cose, quindi di migliorarci, no? Non solo nel lavoro ma anche come qualità umana. Il lavoro nell'azienda taylorista ci disinsegna le cose, è portato talmente a essere semplificato che non c'è niente da imparare, e anzi, come diceva Smith, la sua pratica ti rincoglionisce, ti ottunde, ti destruttura, ti deprime, capite? Quindi il lavoro, attraverso questi artifici che servono a massimizzarlo, in pratica viene svuotato di qualunque senso umano, viene ridotto effettivamente soltanto all'attività produttiva. Questo dal punto di vista marxiano è corretto, no? Vi ricordate, abbiamo detto che Marx parla dell'ideologia come falsa coscienza, parla di tutta una serie di cose che nel capitalismo maturo si danno con evidenza. È vero, qui non c'è più la finzione per cui lavori, io sono un buon padre, ti do da mangiare, no? E quindi c'è tutto un rapporto anche umano. No, io voglio soltanto le 12 ore in cui tu lavori, quindi non mi interessa che altro fai, chi sei, dove vai. Ed è esattamente quello che accade per esempio in Germania, accadeva in Germania fino a qualche anno fa e sta ricominciando ad accadere, quello che accade qui da noi con tutti i lavoratori immigrati, no? Il problema è quello, l'immigrato non è che puoi farlo lavorare 24 ore su 24, a un certo punto esce, è un essere umano che è lì, chiaramente, e tu non sai che farci, perché il tuo ideale sarebbe che questo lavorasse 12 ore, per altre 12 ore scomparisse e poi ricominciasse a lavorare per 12 ore e buonanotte suonatori. Questo è il punto. Ora, è interessante anche vedere e sottolineare un altro aspetto che per noi non è così ovvio, ma che per l'inizio dell'industrializzazione lo era. Quando Sennett parla della fabbrica, la prima fabbrica è quella che descrive da Lambert, quella della cartiera, cosa ci dice? Ci dice che la parte sconvolgente per i contemporanei è che non ci fossero abitazioni. E questo è parte di quel discorso che facevamo sulla necessità della metropoli, sul fatto che la fabbrica genera una città. Perché fino ad allora i lavoratori abitavano nelle industrie, se lo vogliamo chiamare industrie, comunque nelle botteghe, no? Lavoravano insieme ai mastri, lavoravano insieme ai proprietari, vivevano con loro, spessissimo sposavano le figlie e i figli, e quindi si generavano queste famiglie allargate che erano, come dire, una corporazione in miniatura. Quindi la prassi fino all'industrializzazione era che il luogo di lavoro fosse anche un luogo di vita. E questo evidentemente poteva dare dei disagi alla vita, ma senz'altro dava dei benefici al lavoro. No, vita e lavoro non erano così separate, come vi dicevo l'altra volta. Nella pre-modernità l'idea di tempo libero non ha senso, perché l'idea di tempo libero ha senso soltanto se c'è una parte che è per il lavoro e una parte che è per la vita. Ma se tu vivi e lavori, dov'è il tempo libero? Hai un momento di break, parli con qualcuno, fai un lavoro a casa, dai una zappata all'orto, parli con qualcun altro, racconti una storia, ti fermi al sole, non c'è tempo libero. È tutto normale, è tutto organico, è tutto quel flusso di cui parlavamo prima. Nel momento in cui cominci a segmentare, è chiaro che te si creano degli spazi di risulta. Allora 8 ore dormo, 10 ore lavoro, 6 ore che mi avanzano, che ci faccio? Ci siamo noi che andiamo su internet, andiamo in palestra, andiamo a fare shopping, tutta una serie di cose che servono per ingannare queste ore. Tra l'altro faccio presente che sentite il verbo, no, il verbo interessante. Ingannare il tempo non è male, dice un sacco di cosette sulla prassi che stiamo mettendo in atto. Comunque, detto questo, la caratteristica della fabbrica, come dice Diderot, è di non avere le abitazioni. Ovvero sì, la fabbrica è un posto dove si lavora soltanto. E quindi, come vedete, la differenziazione comincia già qui. E questo è il primo atto della differenziazione. Perché prima c'era confusione. C'era vita, lavoro, capo, genero, suocero, fratello, amico, non ci si capiva nulla, dicono non ci si capisse nulla. Noi invece oggi siamo, noi sappiamo perfettamente di che cosa abbiamo, con cosa abbiamo a che fare, e quindi c'è lo spazio dove si lavora, lo spazio dove si dorme, lo spazio dove si vive, lo spazio dove si passeggia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, la modernità è tutta una questione di distinzione. La modernità richiede costantemente che le cose vengano separate ulteriormente, vengano rese limpide e chiare, e che non ci siano sovrapposizioni. Qual è il punto? Che la vita normalmente se ne sbatte delle nostre esigenze, e quindi ci sono costantemente delle sovrapposizioni. I luoghi di lavoro sappiamo perfettamente che sono i luoghi dove nascono miriadi di storie sentimentali, dove ci sono tradimenti, dove ci sono odi, dove ci sono emozioni, dove c'è tutto quello che non dovrebbe esserci, no? Lo stesso lo vediamo nelle aule, per esempio. Quindi il fatto che noi si pretenda che ci siano parti di vita in cui si fa solo una cosa è una pretesa assurda, perché nessuno di noi funziona così, o perlomeno molto pochi, e normalmente quelli che funzionano così sono abbastanza malati. Ma comunque, vabbè, lasciando perdere queste categorie e questi aggettivi. Che ora è? È 10. Ok. Ci sono domande su quello che abbiamo detto fino adesso? Tutto abbastanza chiaro? No, siccome io lo so che il tema vita, forma, misura, maglia non è chiaro, se qualcuno poi vuole farmi delle domande in proposito non ci offendiamo assolutamente. Ok? Prego.